Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Ogni giorno che passa aumentano le incognite e le preoccupazioni per il blocco del canale di Suez, dove transita il 12% del traffico merci globale. Da due giorni è fermo a causa di un gigantesco portacontainer, la Ever Given, che si è incagliato trasversalmente e sta impedendo il passaggio a un crescente numero di navi cargo. Alcune stime parlano di oltre 9 miliardi e mezzo di dollari di merci che passano ogni giorno dal canale di Suez, scavato 150 anni fa per collegare il traffico navale dall'Oceano Indiano al Mediterraneo invece che circumnavigare l'Africa. In pratica, ogni ora di blocco ferma 400 milioni di dollari di beni, secondo i calcoli della Lloyd's List citata da CNBC. Intanto sono già oltre 230 le navi cargo bloccate dalla Ever Given e secondo alcuni primi pareri legali non potranno ottenere risarcimenti per i costi supplementari. Invece al momento non appaiono drammatiche le ricadute sui traffici di greggio e altri combustibili fossili, dato che in questo caso la quota di scambi che transitano dal canale di Suez è più limitata rispetto alla quota merci generale. Ma il blocco si fa sentire a livello di prezzi, con il barile di Brent che è salito di oltre 3% a $64.03.
It's inevitable there's going to be some knock-on cost effect.
L'aumento dei prezzi è inevitabile, ha spiegato la giornalista britannica Rose George, autrice di un libro sul trasporto marittimo scritto dopo aver navigato sulle porta container che incrociano sul canale di Suez.
It's an absolutely essential part of our modern life.
È un elemento assolutamente essenziale della vita moderna. Per le vie marittime viene trasportato il 90% delle merci e per quanto riguarda il Regno Unito si arriva anche al 95%. So che il prezzo del trasporto delle merci è aumentato con la pandemia, ma è inevitabile che ci siano ulteriori ripercussioni sui prezzi, ha spiegato la giornalista.
.105-250 Radio 2000 Blackout, un buongiorno, buonasera, un buon fine pomeriggio, finalmente le giornate un po' allungate da parte di Gianluca, con una nuova puntata di Voci dall'Antropocene dopo due settimane di assenza per cause di forza maggiore. Come sempre, prima di partire vi ricordiamo i contatti 011 24 95 669 per intervenire in diretta sulle libere frequenze, 34 666 73263 invece se volete mandarci messaggini, segnalazioni, cisti viaggiare informati, critiche, domande rispetto agli interlocutori che intervistiamo o insomma quello che volete, potete usare un po' tutta la panoplia dei mezzi odierni di comunicazione, messaggistica, WhatsApp, Signal, Telegram, fate un po' voi. Ricordiamo come sempre poi anche il sito di Radio Blackout, www.radioblackout.org, dove trovate i podcast di quasi tutte le trasmissioni, le interviste mattutine a cura della redazione dell'Info, il palinsesto aggiornato e le iniziative per quanto poche che possono sostenere Radio Blackout, come la Piola col delivery a domicilio di ogni giovedì ormai da due settimane. Ricordiamo poi anche che in queste ore fino insomma all'ora di cena è aperta la distro di Radio Blackout qui in via Cecchi 21/A e ricordiamo sempre anche il portale www.sostieniradioblackout.org, che ovviamente dietro una vostra donazione di quanto volete potete accedere alla Magic Box e scaricare molto materiale interessante donato e reso disponibile da artisti. Un salutone grosso a Dana e Fabiola dietro le sbarre, speriamo che ci ascoltino dal carcere delle Vallette, un bacione grande da Gianluca, tenete duro, non vi abbandoniamo. Veniamo dunque al tema della puntata odierna di Voci dall'Antropocene, un tema che secondo me si imponeva di fronte ai fatti dell'ultima settimana, apparentemente non strettamente connesso sulle tematiche che trattiamo all'interno di questo format radiofonico dedicato, diciamo così, alle questioni ambientali, alle lotte in difesa dei territori e per un diverso, radicalmente diverso modello di sviluppo, ma in fondo non è poi così quando parliamo di logistica, che in qualche modo è l'infrastruttura tecnica materiale principale assieme agli idrocarburi dell'attuale sistema mondo in cui tutti siamo obbligati a vivere. Due fatti maggiori sono occorsi la scorsa settimana. Per la prima volta in Italia c'è stato uno sciopero del gigante Amazon, il più grande assieme al cinese Alibaba, multinazionale del commercio e della logistica, delle piattaforme che in qualche modo organizzano grandi spostamenti di merci e il delivery a casa vostra a grandi costi, diciamo così, sociali, economici, ambientali. Primo sciopero italiano della filiera di Amazon, con significative ricadute e collegamenti mondiali, perché in qualche modo ha mostrato quanto questa filiera sia collegata anche dal punto di vista dei lavoratori. Ci sono state risonanze dalla Polonia all'Alabama. E l'altro fatto maggiore, che è quello che ci interessa rispetto alla puntata odierna, è il blocco del canale di Suez per quasi una settimana. Giusto oggi le notizie trionfalistiche dei principali media mainstream annunciavano la liberazione di questo mega cargo di più di 300 metri di lunghezza, che per una settimana ha di fatto bloccato il commercio mondiale. Il canale di Suez, una lunghissima storia che è anche la storia del colonialismo e del capitalismo mondiale, che da oltre un secolo o circa, insomma, permette di non circumnavigare l'Africa e quindi di velocizzare la comunicazione commerciale tra il subcontinente indiano, tra il sud-est asiatico, il mondo, quella parte di mondo, diciamo, e l'Europa. Sei giorni che ovviamente hanno avuto un impatto economico sui prezzi delle materie prime, sui prezzi in prospettiva, come sentivate nella copertina di apertura, sui prezzi degli idrocarburi enormi. Ovviamente le preoccupazioni dei governanti, dei politici, dei grandi trust economici sono esclusivamente quelle economiche. C'è tutto un risvolto anche, appunto, di impatto e di costi della logistica dal punto di vista ambientale, ma insomma uno dei fatti sicuramente più significativi e importanti di questa settimana, di cui appunto in queste ore ci viene annunciato, diciamo così, la liberazione di questo imbuto, sostanzialmente, che ha visto parcheggiare giorno dopo giorno centinaia di meganavi per il, diciamo così, trasporto, la circolazione delle merci che alimentano appunto l'economia mondiale odierna. By an alien virus, so aliens viral. Living species, creatures covered in writhing tentacles, stimulating the audio nerve directly. Conflicts with me. Hallucinating senses. E di tutto questo ne andremo a parlare tra pochissimo con Giorgio Grappi, collaboratore del portale, del sito Connessioni Precarie, autore qualche anno fa, di più o meno 5 anni fa, di un libro interessante, Logistica, appunto, dal titolo, che insomma provava a affrontare, diciamo, questa materia spinosa ma oggi altamente centrale. Un breve stacco musicale, poi torniamo in diretta con questo collegamento telefonico.
Thank you.
18.52 sulle libere frequenze di Blackout, torniamo in diretta questo lunedì 29 marzo 2021, come annunciato, per parlare un po' di uno dei fatti più significativi avvenuti nell'ultima settimana, ovvero il blocco del canale di Suez da parte di una mega nave battente bandiera giapponese, che per quasi una settimana ha bloccato uno dei principali punti di passaggio del commercio mondiale. Ne parliamo oggi all'interno di questa trasmissione con Giorgio Grappi, autore più o meno 5 anni fa di un testo importante per i tipi di EDS, Logistica, che continua a occuparsi soprattutto di queste questioni e che collabora, uno dei redattori, insomma, del portale connessioniprecarie.org. Ciao Giorgio e grazie per essere ai nostri microfoni.
Ciao, grazie a voi.
Allora, volevamo parlare con te in quanto, diciamo, esperto di questo, diciamo, settore sempre più preeminente, importante nelle nostre società e nella nostra vita, soprattutto guardando all'ultimo anno appena trascorso, dentro, diciamo, la pandemia tuttora in corso. Ti chiederei, rispetto a questo fatto, così i primi, come prima domanda, qualche dato grezzo complessivo su, diciamo, l'impatto economico di questo blocco. Dai siti sentivamo un valore di 9,5 miliardi di euro dollari al giorno di merci in transito normalmente.
Sì, beh, questi sono i dati, anche se poi le stime sono molto variabili, da 3 a 9, per cui è sempre difficile quantificare in un determinato momento che cosa sta passando dal canale, però per dare un quadro un po' generale della rilevanza strategica di Suez, consideriamo che in numeri ampi si calcola che circa il 13% del commercio mondiale passi dal canale di Suez. Il 10% del petrolio che circola via mare passa da navi petroliere che passano da Suez. Ogni giorno il canale è transitato da circa una centinaia di navi, 106 è il numero massimo tecnicamente consentito, anche se leggevo che stanno discutendo di ampliarlo per cercare di recuperare la fila che si è formata. Quindi ovviamente sono numeri importantissimi che segnalano l'importanza strategica e fanno del canale di Suez uno di quelli che sono definiti come choke point, cioè sono strettoie globali dalle quali passano un numero rilevante di merci, mezzi di trasporto, e che sono storicamente noti e discussi proprio per la loro centralità e allo stesso tempo vulnerabilità, perché il blocco di Suez sta facendo un po' emergere quello che è un carattere strutturale del capitalismo globale e di una serie di tensioni che lo attraversano, e allo stesso tempo sta facendo vedere, io credo, la complessità di queste tensioni. Lo scenario per cui un blocco di Suez di qualche giorno di per sé porti a un'instabilità generale, non mi pare cogliere la situazione. I traffici sono molto diversificati, le vie di comunicazione sono molto diversificate, però sicuramente si tratta di un qualcosa che sta, da un lato, spingendo lo sguardo verso questi tipi di reti globali. Dall'altro lato, penso, contribuirà, insieme ad una serie di altre cose sulle quali, se volete, poi torniamo, ad avere delle conseguenze nel modo in cui si riorganizzano le catene produttive, le catene del valore globali, perché poi penso che bisogna sempre guardare in quella direzione. Mi viene un'analogia sulla situazione che stiamo vivendo con la pandemia, nel senso che da un lato la pandemia è stata per molti una sorpresa, ma sappiamo che non è una sorpresa, ci sono stati piccoli focolai che non sono diventate pandemia, tipo la SARS, per eventi di un certo tipo. studi scientifici che prevedevano questa possibilità, questa vulnerabilità globale, e una cosa simile succede per Suez. Non è affatto, è un fatto, diciamo così, inedito, ma non possiamo dire che sia un fatto imprevisto, e allo stesso tempo è un fatto che ha una radice da un lato tecnica sull'incidente, e dall'altro lato rivela appunto come le reti globali dipendano da alcuni passaggi strategici. Per dare un ultimo dato, poi dopo diciamo passiamo magari al resto, l'elemento strategico di Suez deve essere anche collegato a tutta la situazione geopolitica poi intorno a Suez, intorno all'Egitto. Ci fa capire anche in un qualche modo che il soggetto politico in carica della sicurezza di Suez è un soggetto politico sul quale le pressioni globali devono sempre fare i conti, col fatto che comunque l'Egitto è il paese che garantisce la sicurezza di Suez. Allo stesso tempo è un paese che deve permettere che attraverso Suez passino poi queste navi, ma è una zona altamente militarizzata proprio per garantire la sua sicurezza, perché fino a questa settimana il problema principale che si vedeva era appunto una minaccia di tipo terroristico, militare di qualche tipo. Nel 2013 ci fu un attacco a una nave portacontainer fallito, che però accese i riflettori su questo tipo di vulnerabilità, e penso che ci siano state forse nel momento maggiore 80.000 truppe egiziane lungo il canale per garantirne la sicurezza.
Questo ci dice qualcosa anche su cos'è la logistica oggi, cioè il suo, diciamo, la questione militare che è implicita nella logistica stessa, probabilmente fin dalle sue origini.
Sì, questo è sicuramente un aspetto rilevante per due motivi, credo. Da un lato, dal punto di vista tecnico-organizzativo, c'è un'affinità di capacità tecniche tra il modo in cui sono organizzati gli eserciti moderni e contemporanei, soprattutto dal punto di vista della capacità delle forniture, dei rifornimenti, ma anche di far fronte agli imprevisti. Dall'altro lato, quello a cui facevo riferimento prima, e cioè che intorno a questi grandi nodi della logistica si sviluppa un sistema di sicurezza che fa leva tanto sugli stati, gli eserciti, quanto su attori privati, assolutamente ormai diventato rilevante su scala globale. Ma se poi vogliamo scendere, diciamo, da Suez a vedere la logistica quotidiana con la quale abbiamo a che fare, è evidente che poi lo stesso tipo di operatività che deve essere garantita nei grandi snodi, e quindi si mobilitano gli eserciti, deve essere garantita anche sui più piccoli snodi. Per cui capiamo anche che abbiamo vissuto tutti e stiamo continuando a vivere le lotte nella logistica, nei magazzini e via dicendo, un certo tipo di presenza della forza per garantire che questi nodi continuino a funzionare è legata allo stesso tipo di strategicità del settore.
Ecco, prima facevi il paragone con la situazione della pandemia in corso, quindi di, diciamo, strutture tecnosociali mega complesse, altamente tecnologizzate, no? Poi, diciamo, messe in crisi da piccole cose, in un caso una cosa minuscola come il virus, nell'altro, diciamo, un'onda sostanzialmente, una piccola instabilità afferente, diciamo, al corso d'acqua, ha messo in crisi questo sistema. Rispetto appunto all'anno in corso, all'anno che stiamo vivendo, qual è il significato di cosa ci fa riflettere, insomma, quello che è successo? Se pensiamo che dentro un anno di paralisi, di difficoltà, di crisi economica aumentata esponenzialmente grazie ai costi della pandemia stessa e la sua gestione o mala gestione. Sappiamo che alcuni importanti colossi della logistica invece hanno fatto affari enormi, hanno triplicato in alcuni casi i propri profitti.
Assolutamente. Io credo che da un lato la pandemia ha fatto vedere in qualche modo come tutto il sistema logistico sia diventato centrale, e l'abbiamo visto in tanti modi. Il primo è quello per cui alla prima ondata, diciamo così, quando ha raggiunto l'Europa, il blocco generalizzato dei movimenti è stato seguito da un tentativo di rimettere in moto quelli che erano i movimenti considerati essenziali, e quindi avere delle linee guida per cui i traffici mercantili potessero continuare attraverso i confini europei, mentre per tutti gli altri era in vigore il lockdown. E dall'altro lato ha dato e poi questo ha avuto anche una serie di conseguenze sulle quali magari torno dopo. Dall'altro lato ha visto esplodere un settore che stava già crescendo in modo esponenziale, quello dell'e-commerce, perché per dirla in modo molto semplice, se tutti più o meno è richiesto di stare a casa, chiaramente il ricorso agli acquisti online è cresciuto in modo esponenziale, e questo ha creato due conseguenze, due macro conseguenze. Uno, quello che, come hai detto tu, i colossi della logistica e soprattutto dell'e-commerce, pensiamo ad Amazon, hanno visto lievitare i loro profitti. Dall'altro lato, che si è scaricato sui lavoratori della logistica, in particolare magazzini e driver e rider per quanto riguarda poi dopo il food delivery e altre cose, il farsi carico del dover continuare a riprodursi nella società nel momento in cui è chiesto a tutti di stare fermi. E quindi abbiamo visto la definizione, no, dei lavori essenziali, dei key workers anche a livello internazionale. Questo ha significato non certamente una loro valorizzazione, ma una maggiore coazione al lavoro e una maggiore richiesta di sacrificio, che si è tradotta anche in una maggiore vulnerabilità al virus stesso, perché abbiamo visto come ad esempio i magazzini siano diventati tante volte dei siti nei quali la trasmissione del virus è stata accelerata. Per cui l'incrocio di queste dinamiche che hanno mostrato, io credo in un modo lampante, un qualcosa che in questi anni si stava già vedendo ma che oggi è emerso, e ha visto anche poi delle reazioni. Abbiamo nominato Amazon prima, dentro Amazon abbiamo visto ultimamente in Italia il primo sciopero nazionale, ma questo viene all'interno di una tensione interna che ha attraversato fortemente gli Stati Uniti nel momento proprio dell'esplosione della pandemia, e strettamente legata alle questioni della tutela della salute dei lavoratori, delle pressioni all'interno del luogo di lavoro, e che ha avuto poi i suoi echi anche in Italia, dove forme di organizzazione, auto-organizzazione erano in corso da tempo, ma in un qualche modo io credo abbia anche premuto, diciamo così, verso i sindacati più conservativi affinché prendessero un'iniziativa mai vista prima, anche se non è scritto nelle rivendicazioni e nel modo in cui viene presentato lo sciopero, che è stato presentato come una questione sostanzialmente legata a un contratto nazionale. È evidente il legame con questa situazione complessiva che attraversa.
Sì, anche i carichi aumentati, i ritmi aumentati proprio per la domanda aumentata dentro la pandemia.
Certo, questo è un fatto, e aggiungerei anche che da un lato adesso c'è molta attenzione nei confronti di Amazon, che è giusta. Penso che se guardiamo alla dinamica italiana, Amazon ha potuto imporre determinati ritmi e condizioni lavorative, perché si è trovato in una situazione nella quale conosciamo come erano le condizioni di lavoro dentro il mondo della logistica. Ha fatto delle scelte precise nello scegliere dove aprire i magazzini, chi assumere, una forza lavoro che rispetto agli altri magazzini è molto più, tra virgolette, autoctona, con una presenza dei migranti che non c'è, come invece negli altri magazzini è assolutamente preponderante, e quindi in un qualche modo ha giocato su questa situazione. Oggi che Amazon si è installato in Italia e sta continuando a crescere, è chiaro che quello che succede lì dentro poi si riflette anche fuori, perché è uno degli attori che preme su tutta la rete, preme sui driver, preme sui magazzini che lavorano intorno ad Amazon, per cui è una situazione in movimento da entrambe le parti.
Torniamo un attimo appunto sulle navi, no? Perché adesso stiamo parlando di Amazon, eccetera. Questo incidente è anche, come dire, la spia di diciamo una difficoltà, o comunque di una, lasciamo perdere, anche se ci interessa, diciamo, la sostenibilità di questo tipo di trasporto, quello che vuol dire, ma nello specifico questa è una di quelle che si chiama grandi navi, cioè che rientra dentro il fenomeno del gigantismo navale, che è un fenomeno, mi sembra, abbastanza recente, più o meno degli ultimi 10 anni, che ha imposto anche un rivoluzionamento nella logistica dei porti stessi, e quindi nella centralità e nella competizione per l'approdo portuale. Qua parliamo di una nave che era lunga più di 300 metri. Ecco, su questo aspetto qua, su questa rivoluzione del gigantismo navale, cosa ci puoi dire rispetto anche a questo incidente?
Ma sì, questa è una delle navi più grandi attualmente in circolazione, capacità di 20.000 container o forse qualcuno in più, era quasi carica del tutto, è quasi carica del tutto, quindi insomma la lunghezza credo sia sui 400 metri, quindi ancora maggiore.
Sono 5 campi da calcio.
Sì, è abbastanza impressionante. Il gigantismo delle meganavi è il frutto di varie dinamiche. Da un lato, paradossalmente, è stato anche sottolineato in questi giorni da alcuni interventi, una di queste era anche in un qualche modo liberarsi dalla dipendenza da Suez, non delle mega navi di adesso, ma gli scatti, diciamo, nelle dimensioni delle porta container che sono andati sulla scala delle migliaia, cioè permettere viaggi più lunghi che non dipendessero dai costi e i tempi della traversata del canale, ma che potessero avere una maggiore efficienza dal punto di vista del carico. C'è una questione anche, sembra ironico, ma c'è nel discorso della logistica rispetto alle grandi navi, di tipo ambientale, perché le grandi navi sono ritenute ovviamente efficienti e smart da questo punto di vista. Ci sono anche tecniche di navigazione, il cosiddetto slow steam, che ovviamente è fatto per risparmiare sui costi dei consumi di carburante, ma viene anche venduto perché in qualche modo così l'impatto ambientale è minore. Però io penso che la dinamica legata ai bisogni effettivi delle catene produttive spieghi solo in parte il gigantismo. Ne ha parlato e lo ha studiato molto bene Sergio Bologna negli anni scorsi. C'è una dinamica di tipo industriale finanziario.
Infatti questa era l'ultima domanda che ti volevo fare, ma prego, insomma, tira.
Sì, no, nel senso che chiaramente le grandi navi sono da un lato la risposta dei bisogni, dall'altro lato sono degli investimenti, e quindi le prospettive di crescita degli armatori hanno portato ad aumentare sempre di più l'offerta sul mercato dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista della capienza. Su questo volevo aggiungere un ultimo punto che ancora non siamo riusciti a far emergere, che segna in parte l'impatto della pandemia anche su questo mondo. E storicamente negli ultimi anni, proprio a causa del gigantismo, c'è stata una sovradisponibilità di carico, e quindi il problema era riempirle queste navi. Ci sono alleanze, grandi alleanze tra gli armatori, fatte appositamente per evitare che le navi andassero in giro non piene. Per dire, cioè, tre armatori diversi si mettono d'accordo quando ricevono gli ordini, prima riempiono una nave, poi quella dopo, poi quella dopo. E questa cosa durante la pandemia si è trasformata in una situazione nella quale il blocco temporaneo, soprattutto dei traffici tra Asia e Europa, ha portato a il blocco di una serie di container in giro per il mondo, e in particolare in Europa, ma non solo. La ripresa dopo la fine del lockdown cinese e dei lockdown europei ha portato ad una attuale dinamica di tensione fortissima sui costi dei noli dei container, che sono cresciuti più che raddoppiati in questo ultimo anno. Prima di Suez il grosso problema del trasporto container e del trasporto navale era legato all'aumento del costo dei noli. Questa cosa io credo segnali ancora di più come, più che vedere, diciamo così, delle crisi generali di sistema, tutti questi elementi di tensione mostrano una spinta ulteriore alla diversificazione dei flussi e delle catene, perché hanno un impatto diversissimo in base alla catena specifica di cui si sta parlando. I costi incidono in modo differenziato se ad essere trasportate sono merci ad alto o a basso valore aggiunto. E eravamo arrivati a un punto che nei container veniva trasportato quasi tutto, eccetto il petrolio, veniva trasportato anche materiali secchi, sabbie, materie prime di altro tipo, e chiaramente con un basso valore aggiunto nel trasporto. Su queste l'aumento dei costi ha un impatto fortissimo e ci sono spinte verso che dicono queste merci non dovrebbero andare nei container, dovrebbero andare nelle navi rinfuse di altro tipo. Su altri tipi di merci a più alto valore aggiunto ovviamente questa crescita dei costi è relativa. E anche in questi giorni del blocco di Suez le reazioni sono state molto diversificate, perché alcune filiere hanno cercato velocemente alternative, alcune anche affidandosi il cargo aerei, però questo ad esempio si citava Ducati, che poi non so se l'abbia fatto, però uno dei soggetti che stava pensando a questo per non bloccare la catena. Altre che trasportano merci a più basso valore aggiunto ovviamente non possono affidarsi a dei mezzi così più costosi. Credo insomma che in un qualche modo questa dinamica, insieme a quella della pandemia, insieme alla guerra tariffaria tra Cina e Stati Uniti, stiano portando ad una ulteriore diversificazione delle catene produttive e del mondo dei trasporti e della logistica.
Giorgio, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Se pensi ci sia ancora qualcosa da aggiungere di importante che insomma non abbiamo affrontato, il microfono è ancora aperto.
Guarda, io credo che un punto che vorrei far comprendere è che spesso siamo di fronte a situazioni rispetto alle quali l'immagine di una crisi, di un blocco, di un crollo quasi, ci viene proposta come una prospettiva vicina. Credo che sia poco produttivo guardare in questa direzione. Se ricordi, anche all'inizio della pandemia sembrava insomma che il capitalismo fosse lì per trasformarsi radicalmente, finire quasi per alcuni. Ecco, credo che non sia così e non sarà così neanche dopo questa crisi, e ci sarà bisogno di dotarsi degli strumenti per comprendere come le catene globali dello sfruttamento si riorganizzano rispetto a queste dinamiche e come questo si riflette anche nelle condizioni di lavoro e nella pressione subita dai lavoratori, ma anche di vedere come, oltre a queste crisi di cui si parla tanto, ci sono altre tensioni che a noi devono interessare, alcune le abbiamo nominate prima e che sono date dal fatto che dentro il mondo della logistica l'insoddisfazione e l'insubordinazione operaia è molto alta, e anche se questo sistema governato dagli algoritmi pretende di fingere che questa tensione non ci sia, è evidente a tutti noi come sia lì e sia uno dei punti su cui continuare a spingere per organizzarsi, trovare strumenti di comunicazione sempre più larghi, andare oltre la dimensione locale, la dimensione nazionale, guardare a questa dimensione transnazionale come un campo di lotta e di tensione.
Chiarissimo, non a caso in apertura dicevamo proprio che i due eventi significativi e più importanti probabilmente della scorsa settimana è stato proprio lo sciopero di Amazon e questo blocco del canale di Suez, che hanno trovato una strana convergenza in questa settimana. Grazie Giorgio per la tua disponibilità e speriamo presto su questi microfoni.
Grazie a voi.
Ciao.
È stato un piacere parlare con voi.
Ciao ciao, alla prossima.
Ciao ciao.
Voices from the Anthropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong. I should be.
Voci dall'Antropocene.